dice il nostro amministratore, il signor De Cupis, Napoli inguardabile.
Napoli così sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
È stata la prima cosa che mi ha detto appena sono entrato in radio. Un Napoli inguardabile, adesso voglio sentire cosa dici, cosa dico. Inguardabile, io dico che il Napoli di Garcia, che non si smentisce da quando è cominciata la stagione, un Napoli senza identità, un Napoli discontinuo nel gioco e nei risultati, praticamente il Napoli di Rudy Garcia, che ormai è stato etichettato e non può essere altrimenti. Questo è al momento, se non cambiano le cose. Poi se c'è qualcuno che è soddisfatto, ovviamente ce lo faccia sapere al 339-666-9990 attraverso i messaggi WhatsApp e in diretta allo 081-63-6363. Per carità, il pareggio di ieri non è un risultato pessimo in relazione alle possibilità di qualificazione agli ottavi di finale, perché il Napoli nel suo girone con il Real Madrid a 12 e a 7 punti, il Braga a 3, ha messo leggermente a rischio la qualificazione, ma il secondo posto è quasi blindato, ma il secondo, possibilità di arrivare primi dopo il risultato di ieri non ce ne sono più praticamente, e quindi bisogna accontentarsi del secondo posto, ma sempre una qualificazione agli ottavi c'è. Fermo restando che la squadra però continua a giocare male, continua a non avere una identità, continua ad essere discontinua dal punto di vista del gioco e dei risultati, e quindi possiamo dire dopo 11 partite di campionato e 4 di Champions League che è nato ufficialmente il Napoli di Rudy Garcia, che questo è. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio.
Beh, insomma, qui Napoli inguardabile, si sprecano ovviamente gli aggettivi. Io dicevo che dal punto di vista pratico il secondo posto comunque è quasi blindato, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Gianluca, il pareggio cambia poco dal punto di vista, secondo me, della qualificazione agli ottavi, perché poi il Real ha vinto col Braga, quindi cambia poco, però resta, diciamo, la sensazione di un brutto secondo tempo, di un gol preso che secondo me denota poca organizzazione, secondo me anche di una mancata reazione dopo l'1-1. C'è stato, diciamo, un forcing soltanto finale, un po' confuso, quindi non è stata, secondo me, nel secondo tempo una buona prestazione. Quindi capisco, insomma, la delusione dei tifosi, però poi secondo me è una cosa giusta, ormai non è la prima volta. È evidentemente un solco di brutte prestazioni che proseguono, che quindi non so se questa situazione si risolverà oppure no. Probabilmente con questo allenatore si va avanti così, a meno che, però siamo già 15 partite stagionali,
sì, 11 di campionato più 4 di Champions.
Alcuni problemi non sono stati ancora risolti, quello dell'organizzazione, quello della fase difensiva che non è risolta. Secondo me c'è anche un problema in casa, a questo punto non è solo una questione statistica, però se vinci 2 partite su 7 in casa il problema ci sta.
Problema in casa, chissà da che cosa possa dipendere, magari Garcia risponderebbe
dal fatto che probabilmente, dal fatto secondo me che probabilmente esponi più ai contropiedi degli avversari.
E io ricordo che a Marco Azzi, il tuo collega di Repubblica, proprio quando aveva chiesto...
Ma ho chiesto anche io ieri sera.
Che spiegazione si dà tra la differenza del ruolino di marcia in casa e fuori casa, e lui ha risposto nessuna, Garcia. Ha continuato a rispondere nessuna ieri sera?
Sì, ha detto no, proviamoci con l'Empoli per proseguire il filotto di vittorie in campionato. In realtà non è un filotto, ma è la vittoria di Salerno. Potrebbe diventare un piccolo filotto se il Napoli batte l'Empoli, diciamo.
Allora Gianluca, ma con il Real potevamo aspirare ad essere primi, siamo ad un passo dalle qualificazioni agli ottavi, non ne farei un dramma. Troppo accanimento su Garcia, scrive David Bird. Nessuno accanimento, perché abbiamo detto, questo è il Napoli di Garcia e questo i tifosi devono tenersi, quello che ha dimostrato finora, cioè una Napoli senza idee, senza identità, che riesce a giochicchiare e a ottenere risultati altalenanti che comunque servono alla causa. Questo è il Napoli e bisogna prenderne atto. Stefano al telefono allo 081-63-6363. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio ragazzi. Allora, per quanto mi riguarda, devo rispettare solo una lancia in favore di Garcia, che ha avuto, diciamo tra virgolette, gli attributi di venire a Napoli dopo, per il dopo Spalletti. La cosa che gli contesta è, come diciamo tutti quanti e come state dicendo voi, che praticamente non sta dando personalità, quindi se lui vuole continuare sulle orme di Spalletti continuerà a non avere personalità. A questo punto stravolgi tutto e dai un'identità, punto. Questo è quello che io penso, perché purtroppo, come avete dicendo tutti quanti, un Napoli senza identità, senza gioco.
Ma è capace di stravolgere tutto, perché insomma noi siamo a, ripeto, 15 partite ufficiali, fra poco finisce il campionato, finisce la stagione, ma siamo sempre a parlare delle stesse cose, non è che è cambiata la musica, cioè le cose sono sempre le stesse, ci diciamo sempre le stesse identiche cose.
Però inizio... di base Gianluca non ha sbagliato, cioè, non l'ho detto anch'io qualche volta, cioè, ci devi provare, poi stravolgi, giochi il tuo calcio, questo ibrido secondo me funziona poco.
Va bene Stefano,
ovviamente fare il suo calcio significa anche magari rinunciare al centrocampo a tre, in questo momento insomma per il Napoli è considerato un dogma, dogma tattico, chiaramente.
Questo amico scrive: buongiorno Gianluca, a me il Napoli ieri non è dispiaciuto, anzi ha fatto una partita eccellente. Bene, beato te, mi fa piacere che ci sia qualcuno che abbia apprezzato tanto la partita di ieri. C'è anche chi critica le sostituzioni, i cambi tardivi, i cambi sbagliati. Ora, non è, non è più questione di cambi, cioè i cambi sono un dettaglio secondo me poco influente sulla questione. Bisognerebbe cambiare le idee, bisognerebbe cambiare l'approccio alla partita, bisognerebbe cambiare la dinamica della manovra in tutte le zone del campo, bisognerebbe cambiare l'attenzione in fase difensiva, perché il gol preso ieri in contropiede sull'1-0 per il Napoli, cioè il Napoli era in vantaggio e ha preso un gol in contropiede che non esiste al mondo. 0816363663 per intervenire in diretta. Caro Pasquale, quale ieri c'era Osimhen allo stadio, ovviamente oggi è stato annunciato dal DS Meluso il controllo del calciatore, delle analisi per stabilire qual è la sua condizione fisica e quali possono essere i tempi di recupero. Pasquale, ecco, perché mi guardi così Tonino? L'hai salutato? Ti ha salutato? Ah va bene, se ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp, dobbiamo andare in pubblicità giustamente, sì, eccolo qui.
Luca da Fuorigrotta. Abbiamo capito che ormai l'allenatore non, non va bene per questa squadra, però comunque ieri sera io ho visto pure Quaraschelia che non ha passato una palla che la poteva mandare a gol, altri due o tre errori fuori là, davanti alla porta, altri errori individuali pure, lasciamo stare, potevamo andare in vantaggio 3-4-0 proprio veramente, e poi prendere un gol del genere, un gol del genere, cioè Meretta palla la accompagna fuori.
Eh beh sì, effettivamente insomma il tiro doveva essere deviato verso l'esterno e non verso il centro. Va bene, quello che volevo dire è anche la questione legata al all'atteggiamento del Napoli, dei calciatori, perché è vero che le responsabilità sono dell'allenatore, però forse dando troppe responsabilità all'allenatore si stanno deresponsabilizzando i calciatori, che certamente ce la stanno mettendo tutta per rendere questo Napoli poco piacevole, poco efficace e discontinuo. Ci fermiamo, tenteremo tra poco di ricollegarci con Pasquale Tina per capire qual è la situazione di Osimhen. Prima di salutarlo andiamo in pubblicità, devo salutare Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, chi vi parla è Gianluca Gifuni, questa è Forza Napoli Sempre, saremo insieme sino alle 13, a tra poco. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, c'è Emanuela Castelli oggi in redazione che ha seguito per noi gli allenamenti della vigilia, avete visto i filmati della Castelli dal centro sportivo di Castel Volturno sotto la pioggia durante l'allenamento, impeccabili. Direi Tony Mola in regia, e allora... Buongiorno a tutti, in merito al momento attuale della squadra è molto evidente che l'unico che corre è Politano, gli altri hanno un atteggiamento quasi irriverente nei confronti dei tifosi e un approccio mentale alla gara che non si può commentare. Ritengo che la coppia difensiva che ci possa dare certe garanzie sia Østigard, Østigard che è in ottima forma, e poi Rachmani, entrambi impostano l'azione e quindi danno un'alternativa in più. È troppo lungo il nostro tuo messaggio, caro amico, non possiamo leggerlo tutto. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Sì, eccomi.
Eccoci qua. Ti chiedevo prima di salutarti di Osimhen, perché ieri era allo stadio, oggi dovrebbe effettuare delle analisi per stabilire le sue condizioni fisiche e i tempi di recupero.
Sì, Gianluca, anche se poi ieri c'era allo stadio, ci sarà a Castel Volturno, di sicuro ripeterai gli accertamenti, che sono una routine, perché per chi si è fortunato per tanto tempo. Mi appiglio a quelle che sono state le parole di Garcia prima della partita con l'Union Berlino. Io credo che insomma il Napoli lo aspetti per il 25 contro l'Atalanta. Anche perché è fuori da tanto.
Quindi oggi dovremmo aspettare, diciamo, queste analisi diagnostiche.
Sì, non credo che le hanno comunicate. Però insomma l'obiettivo del Napoli è averlo subito dopo la sosta, cioè ha saltato tutte e sei le partite, ha lavorato in Nigeria, adesso c'ha di fronte la sosta, lui stavolta non parte con la nazionale, quindi avrà modo di preparare al meglio, di prepararsi al meglio. Quindi aspettiamo, ma l'obiettivo del Napoli è averlo il 25.
Va bene, vedremo se l'obiettivo collimerà.
Luca, 3 mattine del programma, oggi, domani e dopodomani.
Allenamento.
Quindi giovedì, venerdì e sabato la mattina. Sabato il Napoli va in ritiro, ed è la prima volta, ma c'è da dire insomma che la partita è alle 12.30, quindi è una scelta insomma anche abbastanza logica.
Sì, Napoli-Empoli alle 12.30 al Maradona. Una curiosità, ieri De Laurentiis e Garcia si sono intrattenuti per un'oretta, poco più.
A me non risulta questo.
All'interno dello stadio, così ho letto, non ti risulta, quindi non c'è stato un incontro dopo la partita tra Garcia e De Laurentiis?
Credo che De Laurentiis fosse arrabbiato, come un po' tutti, ma non credo. Tra l'altro oggi De Laurentiis non è neanche ancora arrivato a queste volte.
Perfetto. Bene, allora è giusto chiarire anche questa questione. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Grazie,
ciao Gianluca, ciao.
Grazie. Gianluca credo faccia bene un bel ritiro, così i calciatori possono pensare solo al campo. Un saluto Gianni, e come vedete, insomma, per la prima volta il Napoli andrà in ritiro sabato alla vigilia di Napoli-Empoli. Avete sentito Pasquale Tina che ci ha illustrato il programma. Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, è un Napoli, ormai il Napoli di Garcia, perché ce lo diciamo da troppo tempo, e cioè discontinuo, con poche idee, approccio alla partita altalenante, diciamo, tra primo e secondo tempo. Questo è.
Io mi auguro che non sia ancora il Napoli di Garcia, e che quindi ancora non si sia recepito al 100% quello che l'allenatore vorrebbe, perché se questo è il massimo sarebbe preoccupante. Ecco, la voglio leggere in chiave positiva naturalmente, però obiettivamente arrivati a metà novembre possiamo cominciare anche ad essere un po' più critici, no? E quindi cominciare a cercare di capire per quale motivo non si è visto quello che magari Garcia avrebbe voluto e per quale motivo. E non è facile magari andare a individuare tutti i motivi che ci sono, perché come sempre le responsabilità non sono soltanto sulle spalle di uno. Però mi sembra che all'interno di questa dialettica quasi tutti sembrano avere le idee chiare, ma poi le soluzioni stentano ad arrivare.
Le soluzioni deve trovare l'allenatore.
Sì, certo. Però anche i giocatori.
Certo, infatti lo dicevo prima.
Quello che dico io è, ieri abbiamo visto come il Napoli ha preso gol, no? Io non penso che però Garcia gli abbia detto di andare tutti 11 nella metà campo avversaria.
Sull'1-0 in vantaggio, peraltro.
Capito che voglio dire? E quindi dovrà essere ancora più efficace l'allenatore per far capire determinate cose, perché poi tu hai sentito sicuramente meglio di me le interviste nel post partita. Tutti quelli che sono stati intervistati hanno detto: non possiamo prendere gol così. Ma io non credo che sia stata una disposizione da parte dell'allenatore, no? Non so se ti è capitato di vedere Tottenham-Chelsea lunedì sera. Lì c'era una chiara disposizione dell'allenatore a difendere sulla linea di centrocampo. Allora, se prendi gol da quella situazione lì, come poi magari è successo, la responsabilità è dell'allenatore, perché ti ha detto di fare in quel modo. Io non so se Garcia sui calci d'angolo sull'1-0 preferisce che ci siano 11 giocatori a metà campo avversaria con il più vicino a 20 metri, ecco.
Questo amico dice: Gianluca, non diamo sempre la colpa a Garcia, un gol annullato, ma era da annullare perché era fallo, sì. Lo dico io, un palo, il palo l'hanno preso anche loro con Juranovic su calcio di punizione, 3-4 gol falliti, certo, e un gol preso da Polli, cosa può farci l'allenatore? Effettivamente, dando troppe responsabilità a Garcia, si sono deresponsabilizzati in parte i calciatori, che invece ce la stanno mettendo da loro.
Dicendo, no? Sì, è quello che stiamo dicendo, perché ripeto, le responsabilità non possono essere soltanto di uno, ci sta anche una giornata un po' storta. Però il Napoli comunque, con una squadra che arriva da 12 sconfitte consecutive, ci immaginavamo che potesse fare una partita diversa e non dover attaccarsi agli episodi per giustificare un pareggio che alla fine non è che sposta molto all'interno dell'economia della classifica del girone di Champions, forse fa più rumore che danni, ecco, questo per fortuna per il cammino del Napoli. Però se poi tu questo pareggio qui lo metti all'interno del cammino del Napoli, arriviamo a tratteggiare quel quadro che tu hai dipinto poco fa di un Napoli incostante.
È vero, discontinuo, altalenante. Giovanni al telefono, lo 0816363. Giovanni, buon pomeriggio.
Giovanni di Rone, Alma Verde, quarto. Gianluca, ciao.
20 secondi per la tua domanda, Luca Marchetti.
20 secondi, perché, allora, Gianluca, per quanto riguarda il Napoli, il problema sostanziale base è che ci deve stare un buon assetto difensivo. Perdendo Kimi si doveva prendere un difensore centrale più forte, perché Rachmani fisicamente non sta ancora bene e quindi lì dietro si fa un po' di difficoltà, non c'è un raccordo con il centrocampo di Lobotka. La squadra è la stessa dell'anno scorso, le difficoltà si vedono dal girone di ritorno dell'anno scorso. Però l'anno scorso tutto ci andava bene, 10 tiri in porta segnavamo di più, oggi facciamo 10 tiri in porta e segniamo poco. La responsabilità di Garcia sicuramente c'è in qualche cosa, ma la responsabilità è di tutti, anche dei giocatori che vanno in campo, che sanno quello che devono fare.
Grazie,
questo
Giovanni.
È il mio pensiero.
Grazie, Giovanni. Grazie, ci sono molte chiamate, davvero tante per Luca Marchetti. Questo amico dice, scrive: avremmo parlato male di Garcia stamattina anche se il Napoli avesse vinto ieri. Può darsi. Può darsi, perché insomma...
Bah, sì, io penso che bisogna essere equilibrati in generale. Io sto notando in quest'ultimo periodo, non soltanto a Napoli, una schizofrenia nel giudizio degli allenatori esclusivamente guardando i risultati. Per cui se una squadra vince l'allenatore è un genio, se la squadra perde l'allenatore è un somaro. Io credo che gli allenatori vadano valutati nel medio-lungo periodo. E credo che oggi sia arrivato il momento di poter dare dei giudizi un po' più articolati sul lavoro di Garcia, che abbiamo incominciato a vedere, anche in realtà non è che ne abbiamo visto molto, però gli abbiamo dato un po' di tempo. Ma in generale sono d'accordo con chi dice non è solo colpa di Garcia, non è che se il Napoli cambia allenatore domani torna a essere il Napoli di Spalletti.
Giusto. Lello al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, sarò rapidissimo e veloce. Ritengo sì, al di là dei limiti tecnici tattici di Garcia, su cui oramai si spendono tante parole, ma in realtà io ritengo che Garcia altro non stia facendo che raggiungere quello che è l'obiettivo che gli ha dato la società, quarto posto e ottavi di centro. E quindi automaticamente siamo noi tifosi che ci aspettiamo di più, ma è la mentalità che manca alla società, perché altre società, e faccio l'esempio della Juventus, nostra eterna avversaria, non si parla di quarto posto, si deve vincere, si deve vincere. Quando abbiamo una società che dice dobbiamo raggiungere il quarto posto e dobbiamo raggiungere gli ottavi di Champions, ma che mentalità vincente, i calciatori come si devono comportare? Garcia lo dice sempre in ogni intervista, mi hanno detto di arrivare quarto e gli ottavi di Champions, punto.
Tutto quindi, chiaro, Lello, grazie, sei stato chiarissimo. Che ne pensa Luca Marchetti di questa impostazione della società che poi si riverbererebbe su tutto il resto, cioè allenatore e calciatore?
Intanto anche quest'anno la Juventus dicono che l'importante è arrivare al quarto posto, e lo ripetono come un mantra, perché giocano a deresponsabilizzarsi o a responsabilizzare qualcun altro. Io penso che sia una strategia comunicativa. E non penso, è chiaro che quello è l'obiettivo minimo. Allora, se tu vai sotto quello hai fatto una stagione disastrosa, senza mezzi termini. Se tu non ti qualifichi per gli ottavi di Champions e non arrivi in Champions League hai fatto un'annata disastrosa. Quindi quello è l'obiettivo minimo, è il 6 politico. Il Napoli con lo scudetto sul petto ha l'obbligo di difenderlo quello scudetto là, indipendentemente da quelle che sono poi le esternazioni della società, che a volte gioca un po' come tutte le società, non soltanto il Napoli.
Però no? Scusami Luca, dal punto di vista della società questo obiettivo minimo, che è la sufficienza di cui hai parlato, e giustamente dal punto di vista sportivo è questo, dal punto di vista delle casse del club sarebbe comunque un obiettivo massimo, perché il Napoli...
Beh, sì, ma è massimo, no, perché se vinci il campionato o se vinci la più avanti vai in Champions League più soldi fai,
certo.
Tanti più soldi fai, quindi l'obiettivo minimo è quello, ma l'obiettivo sportivo secondo me è economico. Oggi non andare in Champions League per una squadra che è abituata ad avere un bilancio con la Champions League in tasca significa perdere 30-40 milioni, non è poco, quindi è un obiettivo minimo, cioè non andare in Champions League per una squadra come il Napoli che l'anno scorso anno ha vinto il campionato per me sarebbe disastroso, non è che se ci vai bene, se non ci vai è disastro.
Luca, prima
la linea è molto profonda, ecco.
Pur prima di salutarti, le parole di Meluso, direttore sportivo del Napoli, negli ultimi 5 giorni, prima su Zielinski, c'è il giocatore vuole restare a Napoli, continuiamo a parlare di rinnovo e vediamo, nel frattempo dal 1 febbraio sarà libero di firmare con un'altra squadra. Lo stesso ha detto su Osimhen, insomma, continuiamo a cercare di capire se c'è la possibilità di rinnovare. Ci sono novità dal tuo punto di vista?
Ce lo dovrebbe dire lui. Se ci sono novità lui e De Laurentiis, chiaramente. No, non ci sono, cioè perlomeno non mi risultano. Anche qui la situazione mi sembra che si stia complicando e che si stia accollando un rischio piuttosto importante, perché se Zielinski vuole rimanere ma se il contratto non si firma, il rischio di vederlo lasciare, andare via a zero è molto importante, così come quello di rischiare di vendere Osimhen o essere costretti a vendere Osimhen, magari non al prezzo a cui De Laurentiis certamente aveva pensato soltanto qualche settimana fa. Qui è una vicenda non soltanto personale di scelte, perché se si continua a dire, e lo dicono le due parti, che la volontà è quella di rimanere insieme e poi non si firma, mi viene da pensare che il problema sia soltanto economico. Allora,
tra Zielinski e il Napoli, invece su Osimhen forse c'è qualche elemento in più da tenere presente, perché non so se il giocatore sia veramente contento di rinnovare, non lo so a questo punto,
però io credo che si siano inseriti all'interno di questa, la mia sensazione, quindi è una cosa personale, un'interpretazione, che si siano inseriti all'interno di questo rapporto delle cose che non sono piaciute a Osimhen e che quindi hanno fatto in modo che questa trattativa si interrompesse, se no non ti incontri 11 volte se tu non vuoi rinnovare,
certo,
no?
Certo.
Anche perché era stato detto da tutti che alla fine l'accordo economico era stato raggiunto, e mi sembra che il problema grosso era relativo all'entità della famosa clausola. Sai, trattare con De Laurentiis è sempre molto complicato, perché è uno molto duro nelle trattative, quindi alle volte ci può stare anche un periodo di risentimento, io la vedo così, cioè l'ho letta così. Ora bisogna capire se nel frattempo le posizioni si ammorbidiscono oppure no.
E allora, in attesa che si ammorbidiscano, noi ci ammorbidiamo con Luca Marchetti, lo salutiamo, gli auguriamo una buona giornata. Grazie Luca.
A voi, per essere stato ciao, con... ciao.
Grazie a Luca Marchetti di Sky Sport, e tra poco tante telefonate allo 0816363. Ci fermiamo, andremo nella redazione del Napolista. Pensate, il Napolista oggi non peggia un titolo, il Napoli di Garcia non è niente, non è nemmeno il calcio di Allegri. Cercheremo di capire che cosa vuole dire Alfonso Fasano, che ha scritto questo articolo. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Emanuela Castelli in redazione, con Tony Mola in regia. Un po' di messaggi vocali, eccoli qua, sentiamone uno.
Ciao, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Io volevo dire che secondo me abbiamo dato troppo alibi ai calciatori, attaccando subito l'allenatore dopo 2 partite, 3 partite.
Vero.
E vabbè, lasciamo stare questo. Io voglio capire come si fa a non vedere che abbiamo un portiere scarso. Scarso. Ogni tiro nello specchio è gol. Ieri una parata ha fatto, l'ha deviato pure sul piede dell'avversario, ha fatto gol. Cioè, non so come, Spalletti l'anno scorso ogni tanto faceva giocare con Lini e si vedeva la differenza, ma quest'anno non riesco a capirlo. Non è che tutti i problemi sono quelli, a molto cielo, però io penso che il portiere è veramente molto molto deludente, molto deludente.
Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.it, buon pomeriggio Massimiliano.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
E ben ritrovato. Prima di cominciare una discussione con te sull'articolo molto bello di Alfonso Fasano, che campeggia adesso sulla home page del Napolista.it, c'è già Antonio al telefono, allo 0816363. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a Gallo. Non voglio togliersi i meriti dell'articolo che ha fatto Gallo, ma qualche tempo fa ti fece una telefonata dicendo che questo non c'ha un gioco né di Allegri, né di Ancelotti, né di Simeone, né tantomeno di Guardiola. Detto questo, qualcuno, per esempio, io ti chiamo spesso, aiutatemi, vi prego, help, mi spiegate la sostituzione di Lindstrom Simeone all'83esimo, all'80esimo e più?
perché io sto continuando a vomitare da ieri, cioè vomito
proprio addirittura vomiti per Lindstrom, che è un cioccolatino che ha variato, voglio capire. No, perché c'è il cognome del cioccolatino danese, insomma, Lindstrom.
No, sai, non per Lindstrom, qualcuno mi spiegasse perché ha aspettato all'80esimo e più. Cioè, questo ma veramente sta facendo contro quella squadra. La squadra.
Vabbè, però vomitare proprio, scusami, avere la nausea e arrivare a questi eccessi per un cambio. Tra
Gianluca, non discuto la qualità di Lindstrom, perché l'ha fatto così tardi, forse mi sono espresso male.
Ah, all'87esimo, ho capito, però sì, ti prego, non avere più queste reazioni, perché non ne vale la pena. Tra Politano e Lindstrom, meglio Antonio. Grazie Antonio. Massimiliano, insomma, qualche tifoso arriva anche a vomitare, come vedi, per un cambio all'87esimo tra Politano e Lindstrom. Stiamo raggiungendo vette invalicabili,
Guarda, secondo me non ha neanche torto il primo commentatore, il primo teleradio ascoltatore, quando ha detto che forse sono stati dati anche troppi alibi ai calciatori. Dico questo perché è una situazione di comodo, tra virgolette, anche per i calciatori, nel senso che c'è chiaramente, insomma, loro stanno rimediando brutte figure. Però è una situazione in cui c'è una società debole che si è auto-indebolita, perché poi il principale responsabile di questa situazione è De Laurentiis, con la sua scommessa, dice io vinco lo scudetto, rivinco lo scudetto anche senza aggiunto le spallette, e finora è un disastro, con anche danni, insomma, industriali, aziendali, il depauperamento di praticamente tutti i valori di tutti i calciatori, fatta eccezione forse la Spadoni. E il secondo punto è che anche Garcia è indebolito, quindi, come dire, manca quella situazione di tensione che ci deve essere.
Cioè non stanno sulla corda, dici tu, non li tengono sulla corda, voglio capire.
Sì.
Qualcuno prima diceva, scusami Massimiliano, poi andiamo da Maurizio che è già al telefono, qualcuno prima diceva il fatto che la società abbia dettato in un modo o nell'altro, tra le righe, in maniera chiara, gli obiettivi come arrivare agli ottavi di Champions e arrivare almeno al quarto posto in campionato, abbia deresponsabilizzato in partenza tutti quanti.
Ma anche la presenza continua, che qua viene, insomma, idolatrata, c'è l'elogio della presenza di De Laurentiis al campo, ma chiaramente questo riduce la forza di Garcia. E chiaramente Garcia è indebolito da questa continua presenza di De Laurentiis, no? Queste sono delle cose che anche inconsciamente passano ai giocatori, passano ai calciatori.
Maurizio al telefono, è tutto chiaro, Massimiliano, del tuo discorso? Diamo spazio anche a Maurizio, che è al telefono. Maurizio, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca.
20 secondi per te, grazie.
Sì, no, Valle, io volevo solamente dire che secondo me voi giornalisti state un po' troppo accanendo con Garcia.
Abbiamo appena parlato della responsabilità dei calciatori.
Infatti dovreste parlare molto più spesso di chi lo ha chiamato Garcia, perché voi vi accanite, perché voi giustamente poi Garcia è impertinente, indisponente, ci fa vedere delle brutte partite, però poi alla fine il punto è chi lo ha messo lì. Perché se a te ti chiamano ad Al Jazeera e ti vogliono dare 5 milioni al mese e tu non sai l'arabo, non conosci niente del Medio Oriente, tu ci vai lo stesso, no?
Certo, ci vado, però faccio una brutta fine.
Infatti, è quello che è successo. Allora, Garcia va bene, critichiamolo, Garcia out, non piace a nessuno. Però ogni giorno bisognerebbe ricordare chi lo ha chiamato Garcia, chi lo ha messo su quella...
E allora ce lo ricordiamo. Grazie Maurizio, te lo ricordi tu Massimiliano Gallo chi ha chiamato Garcia?
No, ma lui ha perfettamente ragione. Ed è anche una cosa molto strana che avviene a Napoli. Cioè a Napoli hanno contestato per 10 anni Aurelio De Laurentiis, che aveva portato dei risultati, secondo me, straordinari, pur senza vincere lo scudetto, ma era contestato in maniera... è stato contestato fino a 6 mesi fa. Cioè quando ci fu la feroce contestazione Napoli-Milan 0-4, Napoli veniva a 15 punti di vantaggio e aveva già vinto lo scudetto. Adesso a Napoli nessuno parla più. È chiaramente il principale, il secondo e il terzo responsabile di questa situazione è De Laurentiis.
Carmine al telefono.
Non ricordavo neanche che ci fosse Garcia come allenatore.
Carmine, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Mi senti?
Sì, perfettamente, Carmine.
Allora, io vorrei fare un passo indietro.
Sì.
Diciamo che dopo che il Napoli ha vinto lo scudetto, parliamoci chiaro, nessun allenatore ha voluto, voluto prendersi la responsabilità di venire a, a Napoli, e si è trovato solo il Garcia. Quindi per me non è che il presidente ha del 100% di torto in questo caso, è che nessuno ha voluto venire a Napoli per prendere il posto di Spalletti. Questa è la verità. Il problema è che secondo me bisogna porsi anche delle domande su alcuni calciatori che non stanno rendendo come l'anno scorso.
Faccia tre nomi prima di salutarci. Chi non rende come l'anno scorso?
Allora, Anguissa.
Sì.
Kvaratskhelia e lato sinistro, o Oliveira o Marorui, a seconda dei due comunque il rendimento è sempre uguale.
Grazie Carmine, grazie. Sei d'accordo, ciao. Massimiliano, sul rendimento non in linea con quello dell'anno scorso di alcuni calciatori, e ne ha citati tre il nostro amico Carmine: Anguissa, Kvaratskhelia e l'esterno basso a sinistra.
Sì, il rendimento è chiaramente diminuito, soprattutto di Anguissa. Ma anche la vicenda Meretti, il rendimento risente anche di un clima globale, di un clima generale. Io ripeto, se ogni giorno arriva il presidente a Castelvolturno, chiaramente è un allenatore dimezzato, un allenatore sfiduciato. Poi il Napoli, essendo una squadra che è ancora forte...
Ma lui lo sa, se ne è accorto, una curiosità, Garcia se ne è accorto di questa cosa di cui stiamo parlando e che tutti sanno, cioè lui lo sa di essere sfiduciato, depotenziato da tutto questo che sta accadendo.
Sono, secondo me, insomma, intelligente, non è che ci voglia una particolare intelligenza.
No, perciò dico.
Però, insomma, lui questo certamente lo ha capito. Ma se il gioco di De Laurentiis, insomma, come ogni allenatore, cioè ci sono anche i soldi, e lui non è stato chiamato da De Laurentiis, ha firmato un contratto ed è l'allenatore del Napoli. Questo contratto, già ne parlammo, quando arrivò De Laurentiis lo presentò anche per un allenatore che non era, perché lui ha presentato come un allenatore il 4-3-3, quando invece lui appena può dice che non giocherebbe col 4-3-3.
Certo,
quindi
è vero.
Chiaramente ci sono dei problemi che sono a monte. Poi quando nessun allenatore è voluto venire a Napoli, non è, questa è una barzelletta, che non sono voluti venire perché avevano paura delle responsabilità. Thiago Motta aveva paura della responsabilità di venire dopo Spalletti. Ma nessuno fa l'allenatore che ha paura della responsabilità.
Anzi, Luis Enrique penso che non sia venuto per altri motivi, insomma.
Saranno altri.
Economici, certamente.
Sì, ma era un momento anche di grande confusione, no, di De Laurentiis. Tanto è vero che De Laurentiis ha pensato di poter ridicere lo scudetto da solo. Ma le società di calcio, le squadre di calcio, sono meccanismi fragili, delicati. E il Napoli ha subito l'addio di Spalletti, ha subito l'addio di Giuntoli, che sono stati, diciamo la verità, sostituiti, sì, in maniera piuttosto approssimativa.
È tutto chiaro. Senti, ti posso chiedere in 30 secondi, il Napoli di Garcia non è niente, non è nemmeno il calcio di Allegri, come lo spieghi questo titolo così?
Ma questo è il nostro esperto di tattica, Alfonso Fasano, che insomma, non ama particolarmente il calcio di Garcia, e dice che non c'è... non si vede nulla non si vede un'idea secondo Fasano, un'idea tattica, un'idea di gioco da parte del Napoli di Garcia.
E la verità è che anche chi di calcio non ne mastica se ne accorge, purtroppo questa è la verità. No.
Io credo che ci siano vari problematiche, non solo quelle tattiche. Il Napoli ha proprio un problema, che non riesce a stare nella partita, e se non riesce a stare nella partita è perché anche in allenamento evidentemente non riesce, cioè, c'è un po' di confusione nel Napoli, e questo poi alla fine si riverbera su quello che vediamo durante le partite.
Va bene, questo amico scrive: ecco i conti di un tifoso che paga per la propria squadra, 9,99 euro al mese per Now, per la Champions, 28 euro al mese da Zon, 75 euro Napoli-Fiorentina allo stadio, 75 euro Napoli-Union Berlino allo stadio. Ora, presidente, non vedrai più un euro, questo è il nostro potere, cari tifosi, scrive Massimiliano, che è, ovviamente spende 40 euro al mese per la televisione tra Champions e campionato più qualche partita.
Però
allo stadio
non è che poi no, che fanno l'abbonamento, ma loro squadre Milic, dai, perché anche questo
certo, come dire, non c'è questo obbligo,
no, altrimenti insomma
i tifosi dai, del Lecce o dell'Empoli dovrebbero
esatto, non dovrebbero mai abbonarsi.
Grazie Massimiliano Gallo per essere stato con noi e per questa chiacchierata. Grazie Massimiliano. È arrivato Gigi Soriani, un messaggio vocale, eccolo qui, lo sentiamo.
Non amo molto la calcia al colpevole, nello sport ci sta che un'annata può andare meglio o peggio, può succedere, ma secondo me se c'è un colpevole, quello è Spalletti, che aveva un contratto praticamente firmato con tanto di opzione per quest'anno, e rifiutandolo ha messo veramente il Napoli nei guai. Fa bene il Napoli a chiedere un risarcimento, Antonio.
Va bene Antonio, è arrivato anche Gigi Soriani, quindi con lui possiamo andare in pubblicità. Ma ieri che risate, ragazzi, tu non c'eri, ma c'era un calcio piazzato, anziché dire calcio ho detto un'altra cosa, c'erano Gaetano Gaudiero ed Elisa ieri, durante la cronaca, calcio piazzato, il Napoli soffre sulle palle alte, e tutti a ridere, pubblicità. Allora, Lello da quarto, ma noi non ce l'abbiamo con te, è solo che ci sono centinaia di messaggi e non sempre riusciamo a individuare tutti i messaggi. Sentiamo Lello da quarto.
I funi da Lello da quarto.
Eccoci qua.
Comunque volevo dire, ieri il presidente è più arrabbiato per anche la vittoria, perché ci ha fatto perdere 2 milioni di euro a lui. Più forse perdiamo il secondo posto di dall'Inter per il mondiale per club, perché Milano adesso che è avanzato, che aveva una partita difficile, se non passiamo il turno saranno dolori, perché Milano si è ripreso. Io faccio il tifo che non passa il Milano, perché il Napoli arriva secondo, perché fino agli ottavi possiamo fare, con questa squadra non andremo avanti da nessuna parte. Ciao e forza Napoli.
Ciao Lello. Paolo al telefono 0816363663. Buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio Gianluca. Senti, faccio una domanda un pochettino maliziosa, volevo sapere il tuo pensiero. Sì. Ma non è, conoscendo De Laurentiis, che si è messo con la seggiolina lì tutti gli allenamenti, sperando che Garcia, colto un po' nell'orgoglio, ti dimette e risparmia pure un po' di soldini? Grazie.
Può essere un'ipotesi, non mi sento di escluderla totalmente, però insomma io credo che De Laurentiis stia facendo tutto questo, le stia tentando tutte per cercare di risollevare le sorti del Napoli e per cercare di arrivare in maniera stabile agli obiettivi che si è posto il club, che sono quelli minimi anche economici, uno dei primi quattro posti in campionato per partecipare alla prossima Champions e almeno gli ottavi di finale di Champions League, risultato che il Napoli avrebbe più o meno già agguantato nonostante il pareggio di ieri. Questa è la verità, poi tutto il resto riguarda congetture, ipotesi che non possiamo escludere, ma che ovviamente non hanno nessun tipo di certezza. Mentre Rudy Garcia lavora con la sua squadra con sessioni di scarico e video per analizzare quello che non ha funzionato ieri in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno anche stamattina e quindi ce lo fa sapere Pasquale Tina, che ringraziamo. Quindi stamattina Garcia analizza la partita di ieri, tutto quello che non è andato al video, e poi ci sono sessioni di scarico per chi ha giocato ieri, ed è arrivato a Castel Volturno il presidente De Laurentiis. Andiamo con messaggi e telefonate 0816363663. Ecco i messaggi.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Questi tifosi meritano soltanto Onaldi o Corbelli o Fellaino. Quindi è inutile che si scagliano contro Adiella, perché lui non scenderà sicuramente in campo. A me mi sembra troppo esagerato. Comunque, arrivederci.
Perché ce l'hai con Ferlaino? Che insomma mi sembra che sia stato un presidente longevo e soprattutto sulla poltrona della presidenza del Napoli e soprattutto vincente.
Ma siamo ridicoli a dare la colpa a Spalletti.
Io vorrei
chiedere a De Laurentiis se ha mai riproposto un contratto maggiorato a Spalletti.
Non credo, o forse sì. Sannataro, un contratto maggiorato a Spalletti, De Laurentiis se l'ha fatto il tentativo, ma io credo che non ci fossero proprio i margini, neanche per decuplicando la cifra. Non c'erano proprio i margini già da mesi, cioè De Laurentiis aveva deciso di andare via 6 mesi prima. Nello, al telefono, buon pomeriggio.
No, allora vorrei fare un'analisi. Secondo me, parlando, vedendo la radio, ascoltando varie persone, leggo colpe di Garcia, colpe dei cambi. In media, realtà, analizzando il campionato, il Napoli ha fatto ben 24 gol e ne ha subito 12. Quindi il problema non è l'attacco, il cambio in attacco che può andare e non andare. Secondo me il problema sta nella difesa. Perché? Perché tu, una volta togliendo Koulibaly, mettendo Kim, fai un upgrade. Ma togliendo Kim e mettendo Nathan, che Nathan, a differenza di Kim, guarda la sua posizione, mentre Kim guardava sia Mararui, sia Di Lorenzo, certo, sia Rachmani.
Hai un downgrade, insomma, se vogliamo, esatto, con Nathan. E devo dirti che a suffragio di quello che dici, a sostegno di quello che dici, ci sono le statistiche, i dati sui tiri in porta. Napoli è primo in Serie A per numero di tiri in porta, è primo in Serie A per numero di pali e traverse, è primo in Serie A per numero di calci d'angolo, è terzo in Serie A per numero di assist in fase offensiva. Quindi significa che in un modo o nell'altro la fase offensiva più o meno funziona. Quello che non funziona è la fase difensiva. Questa,
perché Nathan giustamente non guarda Rachmani come faceva Kim, e quindi esce il vero Rachmani, ovvero una persona mediocre.
Grazie Nello, tutto chiaro, messaggio.
Gianluca, sono Raffaele dal Vallo di Diano. Ciao, Raffaele. Complimenti. Io invece sono pro Garcia, perché credo che sia un allenatore molto serio, un professionista valido.
Sia serio.
Penso che non lo mettiamo a mai Napoli in dubbio. Siamo abituati con i suoi predecessori che ci prendevano in giro con tutto per lei, sarò con te, chi voleva conquistare il palazzo, chi a destra, chi a sinistra. Io dico forza Garcia.
Beh, nessuno ha detto che Garcia non sia un grande professionista, è una persona per bene, questo però, tutti, e anche lui, aspettare se qualcuno dice che il suo Napoli non piace, che è discontinuo, che non ha identità, che non ha idee. Si può dire, nonostante questo, qualche risultato l'ha ottenuto, perché insomma si qualificherà agli ottavi di finale di Champions League, che è un risultato certamente richiesto dal club, è uno degli obiettivi minimi, e quindi questo verrà fatto. Poi bisogna vedere in campionato, soprattutto quando arriveranno gli scontri diretti, perché dopo l'Empoli di domenica c'è la sosta, e poi ci saranno il 25 novembre l'Atalanta, poi il Real Madrid in Champions League, il 3 dicembre l'Inter al Maradona, e poi a Torino con la Juventus nel giorno dell'Immacolata, e nel giorno dell'Immacolata, che è di venerdì di sera, ne sapremo di più sulle possibilità e sulla qualità di questo Napoli. Pasquale al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora Pasquale, hai sentito un po' i temi e soprattutto anche l'umore dei tifosi fino a questo momento. È un Napoli che non riesce a cambiare marcia, va bene così, ottenere risultati a spizzichi e bocconi con discontinuità, ma magari raggiungendo comunque gli obiettivi minimi del club per la stagione? Dovresti spegnere la radio, Pasquale, grazie.
Si sapeva che dopo diciamo un'annata avendo avuto dei successi incredibili ci sarebbe fatto fatica, in special modo che abbiamo poi venduto uno dei difensori più forti d'Europa. Però voglio dire, è vero che qualche colpa forse ce l'ha anche Garcia in qualche cambio, però io non mi piace fare processi ai giocatori, ma Meret veramente sta diventando imbarazzante negli ultimi periodi, cioè ogni tre gol uno è colpa sua. E avere un portiere dove poi diciamo è il ruolo cardine, il portiere, il difensore centrale, il centrocampista e la punta sono la colonna vertebrale della squadra. E in una colonna vertebrale della squadra dove la fondamenta, cioè la base, il portiere sta facendo molta fatica, ci penalizza un po' troppo.
Va bene, grazie Pasquale. Sentiamo altri messaggi vocali prima di dare la linea a Marte Sportline.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Io come riflessione vorrei fare questa: ma il Napoli non potrebbe giocare con il modulo che ha messo in campo Garcia durante il secondo tempo della partita con il Milan, visto e considerato che è stata una bellissima partita? Oltretutto a gennaio non avremo Osimhen e Anguissa. Vorrei un tuo parere, grazie, e forza Napoli.
Credo che il 4-2-3-1 4-2-4, come vogliamo definirlo, sia un pallino di Garcia, che vorrebbe giocare probabilmente così, però forse qualcosa non glielo consente, forse la squadra per lui non è ancora pronta, sarebbe troppo sbilanciata, quindi con alcuni avversari si può fare, con altri no. Sentiamone un altro prima di finire.
Buongiorno. Sto facendo una discussione del portiere, sì. Ma secondo me il portiere questa volta non c'ha colpa, ragazzi, la difesa fa attacco da tutte le parti.
difesa acqua da tutte le parti, insomma, eccone un'altra ancora.
Salve, sono Claudio da Napoli. Salve, Claudio. Forse ve la volete prendere con Meretti. Meretti, ieri quella parata che voi dite che ha deviato sui piedi dell'avversario, forse, ha fatto un miracolo, perché...
I tifosi se la sono presa con Meret, caro amico. Ne ascoltiamo un'altra, eccolo qua, c'è la foto di Hamsik su questo.
Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno. Il presidente è un arrogante presuntuoso, il male del Napoli è lui, non fa niente che sta a 20 anni in Europa e che abbiamo vinto lo scudetto. Il male è lui.
Sicuro.
Perché vuole fare sempre la prima donna, come disse vicino al giornalista, per infangare il lavoro di Spalletti, cosa disse? Questa squadra anche tu avresti vinto lo scudetto con questa squadra.
Sì, tutti possono allenare il Napoli, disse. È De Laurentiis, chiediamo così, è arrivato a Castelvolturno poco fa mentre Garcia è impegnato nel lavoro di scarico i giocatori che hanno disputato il match di ieri, e poi Garcia è impegnato a rivedere con la squadra i video per capire che cos'è che non è andato ieri, probabilmente diverse cose. Soriani, ci dobbiamo andare, sì. E quindi grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a voi per la cortese attenzione, grazie a Gigi Soriani e Tony Molà per aver curato la regia. Da Gianluca Gifuni è tutto, ricordate che su Radio Marte il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio, adesso Marte Sport Live.